Ave Maria, cari fedeli, vi saluto in questa settimana seguito alla festa santissima dell'Immacolata Madonna, forte della quale festa noi andiamo speranzosi verso il Santo Natale. Dico sempre, non si può accedere alla culla di Betlemme se non si è profondamente impregnato, preparato dal mistero dell'Immacolata, che è questo nuovo mondo a parte, puro e intoccato dal peccato di questo mondo, all'interno del quale soltanto possiamo capire l'intera missione della salvezza operata da nostro Signore a partire dalla culla di Betlemme. Dunque, io ritorno alla nostra dimostrazione dell'esistenza di Dio che non posso qui ripetere, mi rifaccio alla lezione della settimana scorsa, nella quale sono già giunto a dimostrare l'esistenza di un primo agente che è origine e padrone, ecco, della tua esistenza. Mi sono chiesto sulla provenienza del tuo essere qui e attraverso i tuoi antenati sono riuscito a dimostrare l'esistenza di un primo agente che è proprio in quanto prima origine e in quanto tale anche padrone. E adesso mi sono confrontato verso la fine della lezione scorsa che, avendo tutti noi i nostri antenati, se prendete anche gli animali, le piante, le cose, tutti i minerali, tutti gli oggetti, le realtà di questo mondo hanno una catena di provenienza, e dunque, se non immediatamente degli antenati, perché sono degli oggetti, delle cose, hanno comunque i loro fattori, cioè gli agenti che li hanno fatti. Però anche questi agenti, essendo degli esseri viventi, sono comunque provenienti da antenati e quindi possono esserci quanti ci stanno degli esseri viventi, tanti antenati, naturalmente tanti antenati, però a capo di ciascuna galleria nostra ci deve essere un primo, del quale tu potresti dirmi: allora ci stanno tanti primi, tanti padroni, origini, quanti ci stanno viventi, almeno ci stanno degli antenati distinti fra loro, animali, piante, uomini, eccetera. Orbene, non ci possono esistere più padroni e origini fra loro distinti perché ciò che è il proprio della tua esistenza, il tuo essere, il quale, ripeto, è una realtà in te che si trova interricevuta in te, che tu non sei, che tu porti in te e che ti fa esistere e che però è distinto da te e che è il principio della causa alla quale ci siamo rivolti chiedendo chi è l'origine della tua esistenza. Chiedere da dove provieni vuol dire chi ti ha dato questo essere che è in te, che San Tommaso chiama l'atto di essere. E quindi, se l'intera dimostrazione dell'esistenza di Dio verte intorno all'esistenza tua, sta in centro l'essere, ovvero il tuo primo agente, è essenzialmente il donatore del tuo essere e quindi è lui stesso in virtù dell'essere che è la tua causa, come il medico è causa della tua salute in virtù della vitamina, del farmaco. Il primo agente è causa della tua esistenza in virtù dell'essere, quindi l'essere, stamattina lo dobbiamo meditare per arrivare ad un approfondimento vertiginoso che ci fa accedere a delle verità su questo primo agente dell'universo, che vedrete sono il fondamento della nostra, le basi della dottrina cattolica, le quali però, come è compito di questo corso presente, ovvero queste basi si possono dimostrare scientificamente. È tutto questo che sta qui in questione, sotto inchiesta. E quindi ho ammesso la possibilità che ci potessero essere tantissimi origini, primi agenti, padroni a capo delle singole e distinte genealogie, e ho risposto che viceversa non è possibile, in quanto l'essere che è lo strumento nelle mani del primo agente attraverso il quale ti dà l'esistenza, ebbene, è il principio di tutte le cose. Infatti, niente è se non è grazie all'essere. Certo che noi tutti, per il fatto di non essere il nostro rispettivo e a ciascun proprio essere che portiamo tutti quanti noi, per il fatto di riceverlo, tu hai il tuo atto di essere che ti fa esistere, io ho il mio atto di essere per cui io esisto. Ebbene, per il fatto di riceverlo, lo limitiamo. Dovete immaginarvi come l'acqua che tu versi nel bicchiere, essendo il suo ricettacolo. L'acqua stessa potrebbe essere di quantità immensa, invece viene rinchiuso e limitato dal ricettacolo. Invece il ricettacolo, che è il bicchiere, è soltanto un ricettacolo, una circonferenza assolutamente esterna all'acqua. L'acqua stessa rimane la medesima, ma viene soltanto limitata nella sua quantità. Invece l'essere ti pervade totalmente, tu non sei nulla se non in virtù del tuo essere. Dunque, siccome tu ricevi l'essere in tutto tuo, tu che sei il ricettacolo limitante, stai anche qualificando, determinando, alterando il tuo essere. L'essere non è una realtà universale come lo è l'acqua nell'oceano che può essere messo in tanti bicchieri e rimane sempre la stessa acqua. Invece i bicchieri dell'essere che siamo noi è come se i bicchieri stessi fossero dell'acqua o fatti di acqua, se non potrebbero essere bicchieri. Non è il fatto per il caso dei bicchieri che sono fatti o di metallo, o di legno, o di vetro, che non sono la stessa cosa dell'acqua. Tu invece, sebbene tu non sia l'essere stesso, sei quello che sei, un individuo proprio. Comunque in ogni fibra, in ogni midollo di te, della tua personalità, sei fatto di essere. Se non fosse così, il tuo sarebbe un nulla. Tu non sei niente al di fuori dell'essere. E questo, come dicevo poc'anzi, viceversa ti ammette, ti fa accedere alla dignità di essere un tale ricettacolo, che essendo segnato dal fondo di sé, del tuo proprio essere che ricevi in te, tu stesso identifichi l'essere e visto che tu sei proprio e distinto da me, da Dio e da tutte le altre cose, fai il tuo essere, l'essere di Daniele Barberini. È un essere assolutamente diverso dall'essere di Martina Squillante e da Ruggero Fabbro e da Bimbo il Cavallo. Tutti tutte le cose, tutti gli enti, tutti gli esseri che esistono al mondo, per il fatto di essere delle realtà limitate, limitano l'essere e questo essere diventa intanto proprio, individuale. Quanti di esseri ci stanno? Tanti atti di essere ci stanno, che in virtù della originalità di tutti noi, di te, di me e di Daniele Barberini e di Bimbo il Cavallo, sono degli esseri, degli atti di essere totalmente diversi. Ebbene, questo fa che la tua, la mia limitazione che portiamo, che, per la quale mettiamo mano alla qualità dell'essere che viene ricevuto in noi, fa sì che toglie ai nostri rispettivi e propri esseri personali la loro capacità che questi esseri potrebbero avere per il fatto di essere comunque degli esseri. L'essere, per natura sua, è un potere. Anzi, la quintessenza della capacità universale e immensa. Perché semplicemente, come dicevo prima, l'essere sostiene, nutre e fa esistere tutto in te. Dunque non c'è niente che può fare esistenza all'essere, tutto ciò che voglia esistere, che voglia rappresentare qualsiasi cosa, lo è grazie al fatto di essere animato dal suo atto di essere interno. Basta che tu fai la prova al contrario, cerca di opporti all'essere, a stare fuori dell'essere. Che cos'è ciò che sta fuori dell'essere? È il non essere, ma il non essere il nulla, il zero, senza bordo, perché almeno il bordo rappresenta qualcosa del nulla. Togli dalla figura che tu conosci della matematica, la figura del nulla, il suo bordo, e c'è il non essere, il nulla, che quindi è niente. E dunque l'atto di essere in te non è soltanto il fattore accidentale che è responsabile di quel determinato reparto della tua vita qui in terra che si chiama la tua esistenza. Ma l'essere, per natura sua, è la causa universale, sia in estensione nel cosmo, sia per intenzione, cioè non intenzione come l'oggetto della volontà, ma intensità. In te tutto è nutrito, fatto e reale grazie all'essere. E quindi l'essere avrebbe la vocazione di essere la causa immensa, però visto che tu l'hai determinato, se così mi permettete l'espressione, tu l'hai tagliato il tuo atto di essere proprio a te, a misura della tua personalità e della mia, io ho fatto uguale, molto limitata, dobbiamo far notare che è meglio dire che ciascuno di noi ha un essere molto parziale e ridotto, il quale atto di essere può anche venire meno e deludere rispetto alla sua natura di essere. Ecco perché il nostro essere proprio a ciascuno di noi non è ciò che San Tommaso chiama l'essere stesso. Un certo essere che finalmente non è circoscritto da te, da me, da bimbo l'elefante che siamo i ricevitori, i bicchieri alquanto limitati e quindi limitanti e alteranti la natura immensa dell'essere, ma dammi finalmente un essere che fa verità della sua costitutiva capacità di essere, cioè di essere la causa universale di tutto. E che San Tommaso chiama anche l'essere puro, l'essere stesso, appunto, quello che solo soddisfa alla natura dell'essere ed è immenso, non circoscritto e limitato nella sua capacità intensiva e estensiva dell'essere. Ora, questo essere puro, il vero essere infinito, e cioè immenso, l'essere stesso, si trova nel primo agente che vi ho già dimostrato e al quale vi ho per ora concesso l'ipotesi che potessero essere più agenti. Quello a capo di ciascuna genealogia deve essere non un solo essere ricettacolo che limita da nuovo l'essere e ne fa solo un essere parziale molto fragile, ma questi almeno in teoria, possibili molteplici agenti primi delle rispettive genealogie di antenati, ciascuno deve, questo primo agente deve essere l'essere stesso. Infatti, con lui, quel primo agente è origine della tua esistenza, del tuo essere, per il fatto di non aver ricevuto il suo essere, è il suo essere. Cioè, non è distinto di questo suo proprio essere, come invece si trova distinto in noi. Ma questo appunto solo perché noi l'abbiamo ricevuto. Ma siccome lui, il primo agente, è primo, in quanto non l'ha ricevuto, significa che per la sua non ricezione, per la sua primazia, per il fatto di essere origine, non se ne distingue del proprio essere, ma è identico con esso. E finalmente per il fatto di questa identità, permette di non tagliarlo con delle forbici della tua personalità o dell'identità molto parziale di bimbo, ma essendo questo primo agente identico al suo essere per il quale egli è la fonte di tutti i tuoi antenati del tuo essere, permettere a quel suo essere di spiegare la sua naturalità, naturale capacità di essere, cioè questa sua causalità immensa e infinita della quale vi ho già detto. Ora, questo porta ad una conseguenza di significato inestimabile. Quell'essere, l'essere proprio del primo agente a capo della tua genealogia, che è il simile di te, di bimbo, della nuvola, di ogni altro essere, è un certo signore proprio e distinto, non è come l'acqua, una sorta di materia interna a te e identica a tutti quanti, ma si è dimostrato soltanto come un certo signore, a primo acchito quasi come il tuo primissimo antenato. Vedremo in particolare che non si può esattamente parlare del tuo antenato, di questo primo agente, ma è vero e pur vero che è un certo signore con nome e cognome, vedremo come si chiama, che è pertanto distinto da te e da tutti gli altri, e che quindi ha il suo essere, la sua proprietà, da nuovo personale, e anche un suo essere che pertanto non può essere identico al tuo essere e a quello di bimbo e al mio essere, anche se l'essere di quel primo signore e agente padrone non viene limitato per la sua distinzione reale dal primo agente che non l'ha ricevuto, ma che per la sua identità lo è e permette a questo solo primo essere dell'origine, della fonte, del padrone, di essere l'essere stesso immenso. appunto riceve grazie a quella illimitatezza, la piena espansione della sua natura di essere, ed è finalmente quell'essere, quello fra i molti esseri, che è unico e solo a corrispondere alla natura e alla capacità universale dell'essere, sicché si può chiamare l'essere per sé, lo stesso essere. E questo essere puro e illimitato, a differenza dei nostri esseri limitati e manchevoli, sussiste pertanto da solo. Certo, non è come in te, in me e in bimbo, dove l'atto di essere è ricevuto in noi, siamo noi a sussistere, tu, Daniele Barberini, lui, Paolo Rosso, me, Don Marco, lui, bimbo, l'elefante, siamo noi che sussistiamo, che esistiamo da in proprio e che portiamo dentro di noi il nostro essere. Invece del primo agente, il suo essere, non essendo ricevuto, ma identico all'agente, è in proprio quello che sussiste. Dato che abbiamo scoperto il primo agente come colui che non ha ricevuto a sua volta il proprio essere, ma come lo è. Dunque il primo agente, che è come i tuoi antenati, naturalmente un certo signore ben distinto e proprio, essendo invece identico col proprio essere, è l'essere o il suo essere sussistente. E non è qualche essere, come lo sono invece i nostri, ma come ho detto in merito alla incircoscritta vastità infinita dell'essere stesso, è l'essere stesso sussistente, come insegna San Tommaso d'Aquino. Ave Maria. Abbiamo notato questa espressione del dottore angelico San Tommaso d'Aquino che riesce a dimostrare con necessità scientifica che il primo agente della tua galleria di antenati, il primo che è l'origine tuo, si deve con necessità chiamare lo stesso essere sussistente. Il che significa che l'essere, l'atto di essere del primo agente non è ricevuto, ma lo è lui stesso ed esiste da solo. L'espressione di San Tommaso nella sua lingua latina era ipsum esse subsistens. Ora, con questo riesco a rispondere alla ipotesi quasi tutti noi avessimo per i nostri antenati distinti fra loro, quanti primi agenti e origini, quante ci sono genealogie. Invece, se ci fossero più primi agenti, ad esempio per ciascuno di noi con le nostre proprie genealogie, allora si distinguerebbero questi primi agenti fra loro. Ciascuno dovrebbe essere l'essere immenso, lo stesso essere sussistente. Ma per il fatto di essere più, di distinguersi dunque l'uno dall'altro, già non sarebbero più questo essere immenso. Questo perché l'essere da solo nella sua immensità comprende tutto, quindi già dal lato, dalla natura dell'essere è impossibile ammettere più esseri stessi puri sussistenti, ma anche dal lato dei molti agenti primi dell'universo, stiamo discutendo qui a livello filosofico e scientifico la ipotesi del politeismo di più dei, ebbene è impossibile perché per poter essere il primo agente deve essere l'essere stesso sussistente, ma per il fatto di distinguersi dall'altro essere sussistente, che è il secondo agente della mia galleria di antenati, dovrebbe fare barriera, quindi dovrebbe non avere qualcosa che l'altro ha. Il mio primo agente, per il fatto di non essere il tuo primo agente, non ha qualcosa che il tuo ha, e puoi fare lo stesso contagio al rovescio. Il tuo primo agente, per il fatto di non essere il mio primo agente, non ha qualcosa che ha il mio. Questo è del tutto reale per noi che siamo qui in terra. Ciascuno ha la sua personalità distinta, i suoi talenti, le sue manche, ma, e i suoi, le sue privazioni, le cose che gli mancano. Ma dal momento che sono riuscito a dimostrarti che il primo agente di te, di me e di tutte le cose è lo stesso essere sussistente, non può né ammettere al di fuori di sé un altro primo agente della sua propria eccellenza, e anche l'altro primo agente non può presentarsi come un primo agente per il fatto di distinguersi dal vero primo agente, perché per la sua distinzione reale da lui è manchevole di qualcosa, e già così sarebbe uguale a noi, degli esseri estremamente limitati e manchevoli. Dunque si può dimostrare il monoteismo. Il primo agente di te, di me, ecco, della suora religiosa, dell'angelo, della Madonna, degli uccelli, delle nuvole, di tutte le cose, tutto quanto che c'è sull'universo ha la sua fonte, ne concludo esiste un primo agente che è a capo della galleria di tutte le cose. Pertanto, tutti gli esseri del mondo, non solo tu, ma tutti noi, per il fatto di avere tutti un'origine e pertanto un primo, hanno un solo e comune primo agente, che pertanto dell'universo è la fonte comprendente di ogni essere. Capiamo bene, non è che lo comprende ogni essere, il tuo, il mio, come è l'acqua, che è la stessa sostanza in tutti i bicchieri, ma ti ho già spiegato, parlo retoricamente, che tu hai appropriato, diversificato l'essere che pur hai ricevuto in te per il fatto di essere tutto nella tua personalità propria, distinto da noi e al contempo una istanza del tuo atto di essere, e quindi getti, si dice in tedesco, getti l'ombra della tua personalità sul tuo atto di essere, che quindi non può essere né il mio, né tantomeno del primo agente dal quale l'hai ricevuto. Se viceversa questo primo agente, per il fatto di essere l'essere puro sussistente, e senz'altro la fonte del tuo, del mio, di tutti noi esseri, li comprende in sé, ma si dice in teologia, li può comprendere solo virtualmente, non formalmente. Tutti gli atti di essere dell'universo provengono dal primo essere, il quale, per il fatto di essere l'essere stesso, contiene tutti, ma li contiene piuttosto a forma di una virtù superiore. Come il sole è, se così volete, il più caldo oggetto dell'universo, del cosmo fisico, e getta i raggi del suo calore sulle cose tutte che ricevono un effetto del calore del sole, che provengono dal sole, e dal sole sono compresi, ma piuttosto per via di forza, e questa è l'immagine, il paragone che voi potete senz'altro afferrare facilmente per identificarlo con virtù. Se si dice che l'essere puro del primo agente del cosmo è questo essere immenso che comprende tutto virtualmente, si vuol dire per forza, per supercapacità eccessiva, nei confronti delle così limitate capacità di essere di tutti noi, comunque sono contenuti nella mano vastissima dell'essere puro del primo agente. Per il fatto dunque di comprendere in sé di essere la quintessenza dell'essere, che comprende per forza ogni essere dell'universo, si dimostra altresì con la filosofia che questo primo agente dell'universo è onnipotente, altra grande verità della religione cattolica, dimostrato qui con la scienza filosofica. Per il fatto di essere l'essere stesso, esclude il suo contrario. Che cos'è questo? Abbiamo detto che il non essere. Ora, da questo si deduce un'altra proprietà verissima, profondissima di quel primo agente, ovvero la sua immortalità e la sua eternità. Infatti, di morire, il fatto di venir meno, consiste proprio nel non essere più. Non esiste più, non è venuto a mancare, quindi non c'è più. Che cos'è l'essenza della morte? È di perdere l'essere. Quindi quel primo signore padrone e onnipotente del mondo, per il fatto di essere l'essere puro, di essere tutto di se stesso, solo essere, di essere l'essere stesso, non può, visto che si oppone alla sua negazione che il non essere in cui consiste l'avvento della morte, non è neanche possibile concepire che questo primo agente venisse a meno, quindi che potesse morire. Quindi è e esiste sempre. È eterno e immortale. In effetti non ha ricevuto la sua esistenza, il suo essere, quindi non ha conosciuto un avvento, un inizio, e per il fatto di essere l'essere stesso esclude il suo contrario, il non essere, e quindi non può mai perdere l'essere. Dato poi che si può morire solo a causa del corpo, si conclude un'ulteriore proprietà di quel a noi non visibile, sconosciuto ma dimostrato signore e primo agente dell'universo. Ovvero, dato che è solo il corpo ad essere improprio, corruttibile. Quel primo agente dell'universo è, visto che è invece immortale, anche senza corpo, ovvero dall'essere ho potuto, concludo, non è la mia scienza, e proviene San Tommaso, Aristotele, i filosofi dell'antichità, abbiamo potuto concludere, dimostrare che il primo agente è l'essere puro, dunque è immortale. Ma la mortalità è la proprietà del corpo, quello dunque che invece non può morire, vive anche senza corpo. Ma di fronte al modo di essere corporeo, esiste come alternativa di esistenza e di vita solo l'essere e la vita spirituale, la quale consiste però nella conoscenza e nell'amore puro. Infatti, il modo di essere che sono la conoscenza e l'amore sono i modi di essere perfetti. Ma non ve l'avevo ancora fatto notare che quel primo ad essere è anche perfetto, dato che è l'essere. Ora, nel fatto o nella qualità di essere consiste anche la perfezione, quindi colui che è l'essere è anche perfetto, e deve dunque possedere la capacità di conoscenza e di amore, cioè intelletto e volontà, perché se no non sarebbe perfetto, visto che queste capacità sono delle qualità di perfezione. Sono delle qualità, e le qualità sono le forme e disposizioni alla perfezione. Come mai posso affermare che nell'essere consiste la perfezione, onde poter attribuirla al primo agente? La perfezione consiste nell'essere, in quanto avevo detto che è l'essere a dare il sostegno ad ogni cosa. Ogni cosa viene nutrita nella sua esistenza grazie alla sua attualità, che è l'atto di essere. Infatti, al di fuori dell'essere c'è solo il non essere, come già detto, che però è il nulla. Siccome il nulla è niente, e la delusione stessa, la rovina e dunque l'imperfezione. Infatti, quando non hai realizzato la cosa, quando non ci stanno i soldi, quando non ci sta il cibo, quando non ci sta la grazia santificante, quando non c'è l'essere, stai male, stai imperfetto, dunque nell'essere di tutte le cose, ma proprio nell'essere, nella presenza reale, nell'attualità reale, si palesa per opposizione che l'essere è la perfezione di ogni cosa. Altro argomento che può suggerirsi a voi per afferrare che nell'essere consiste la perfezione: per te di esistere e di essere è il tuo bene, perché il tuo male è di non più essere ed esistere. Quando vengono a mancare nonno e nonna, papà e mamma, stiamo mali, e soprattutto loro stanno male quando vanno verso la morte, e la morte è la perdita dell'essere. Quindi colui che non può perdere l'esistenza non può stare male. Quindi sta sempre bene, sta sempre perfetto. Cioè quello che è l'essere stesso è la quintessenza della perfezione. ripeto la conclusione, la vita spirituale che conoscere e amare puramente è la perfezione. Dunque, quel primo essere che non ha un corpo che è corruttibile e sede della imperfezione, e che ci fa perdere il nostro essere, e viceversa spirituale, dunque, contempla e ama se stesso eternamente. Infatti, per il fatto di essere l'essere stesso, quell'agente primo è la perfezione, come detto. Ripeto però che la perfezione è il bene, poiché si sta bene quando tutto è a posto, quando non manca nulla, ovvero quando non c'è il non essere, l'assenza dei soldi, cibo, grazia santificante. Quindi, se nel non essere consiste la privazione, il male, viceversa, quando si è completo o appunto perfetto, allora si sta bene. Dunque, la perfezione è sinonima di bene. Per questo, quell'agente che è l'essere stesso, in cui consiste ogni realtà, è pienissimo, incommensurabilmente essere, abbondante e soddisfatto, non manchevole di nulla. Dunque, come dice non solo San Tommaso, ma anche i filosofi dell'antichità, è il bene puro e bene, il buono stesso, il bonum, il ipsum bonum, lo stesso bene in sé, non essendo questo primo agente qualche essere e pertanto un bene solo molto parziale e limitato come noi, ma invece è qual essere puro anche il bene puro. Dato che il bene è, cioè, è ciò che si ama, il bene è ciò quello che tu vuoi, con la volontà tu ami, allora che cosa tendi? Tu tendi a star bene, in effetti che cosa fuggi con la tua volontà? Non vuoi il male. Dunque, con la volontà anche quel primo agente ama e ama il bene. Ma egli stesso, questo agente che ama, è il bene stesso amabile e dunque è la realtà più amabile nell'universo. Ovvero, dato che lui, in quanto essere stesso, è incorporeo e dunque dotato di una capacità di vita spirituale, sa amare con la volontà, egli, amando il bene per forza come ogni volontà ama solo il bene, lui ama solo se stesso, essendo egli medesimo quel bene amabilissimo, come anche non può che contemplare se stesso. Lo stesso ragionamento lo possiamo cioè fare non solo con la volontà con la quale tu ami il bene, ma anche con la tua prima capacità spirituale, che è il tuo intelletto con il quale conosci e conosci il vero che è l'oggetto della tua conoscenza. Si può anche dire che l'oggetto della conoscenza è vero che è la verità, è il vero, ma precisiamo, accediamo a questo altro ragionamento, oltre alla prima ancora dell'amare il bene con la volontà, ovvero di conoscere con l'intelletto, Conosci la verità, ok, ma vorrei accederci più, in modo più evidente. Diciamo che quello che noi conosciamo è il mondo reale, il mondo fuori di noi. Le cose reali di questo mondo, tu conosci quello che sta qui, i soldi, il cibo, le suore religiose, la Madonna e tutte le cose di questo mondo fuori da te. Sono però reali delle cose, delle realtà, sempre in base a quale capacità? In base alla capacità di essere, e l'atto di essere che ti fa un esistente realmente. Quindi l'essere stesso è il principio per cui le cose sono anche conoscibili, dato che abbiamo detto che noi conosciamo le cose reali. Dunque, la conoscenza conosce le cose reali solo in virtù dell'essere. L'essere insito ad ogni cosa è il principio alla ricerca della quale si fa il nostro intelletto. Dato ora che l'agente primo dell'universo è l'essere stesso, non può che conoscere e contemplare se stesso, e in questo consiste la sua esistenza, a differenza della nostra, che consiste nell'essere un corpo vivente. Tu esisti anche se non ancora pensi e ami, anche se hai queste capacità, ma tu esisti grazie al tuo corpo che hai in vita, alla vita, cioè all'essere. Il tuo essere è ricevuto in te come sostanza che sei un ente personale con un corpo. Le tue capacità spirituali sono accidentali, dovresti portare la tua esistenza umana a conclusione con la vita spirituale, ma fondamentalmente è vero che tutti noi esistiamo già prima di pensare, di amare nel solo essere. Dio invece, questo primo agente, che ancora non vorrei chiamare con la parola Dio che proviene dalla religione, tradizione religiosa, ma il primo agente, vivendo e esistendo solo in modo immateriale, incorporeo, esiste nel contemplare e nel amare se stesso. Ave Maria.